Cari radioascoltatori, questa è Spring Room, il programma che parlerà della primavera qui a Macerata, proprio assieme a Radio Room. Ci presentiamo, io sono Alessio.
Io sono Lorenzo.
E oggi siamo con due ospiti che hanno il piacere di essere qui con noi. Innanzitutto, oggi parliamo di primavera e chi non poteva venire se non Francesco Broccolo, accompagnato da
Vittorio,
no, perché lo diciamo prima e l'ho chiamato Tiziano, però no, è Vittorio, infatti Vittorio. Adesso mi sbaglio continuamente. Vittorio, che tra l'altro tu sei il regista di Francesco, giusto?
Sì, io ho uno studio di regia e poi ci siamo conosciuti e abbiamo messo su... diciamo questa pagina.
Avete messo su questa pagina, ma Broccolo è una casualità oppure perché tu parli di piante, parli di...
Allora, io sono stato sempre zitto fino adesso, intanto grazie per averci chiamato e stiamo qua. E anche se può sembrare un nome d'arte o una casualità felice, il mio cognome è Broccolo e quindi io nomen nomen, cioè il nome è un presagio. Praticamente parliamo di piante.
E praticamente si sta sempre su quel ramo lì. Noi abbiamo portato anche un fiore. Questo qui è un tarassaco, giusto?
Sì, se si vede anche qua.
No, si vede, si vede.
Okay. È un tarassaco, pianta tipica che comunemente tutti quanti quando vedono un fiore giallo, guarda c'è un tarassaco, poi il 90% non è. Tu fai parte del 10% che ci ha acchiappato. Quindi,
ma perché io vedo i tuoi video. Quindi
grazie.
Astuto.
Tarassaco, che poi tra l'altro si trova comunemente su tutti i bordi e in dialetto si chiama pisciacà perché è molto diuretico, fa anche bene.
Non è perché sopra ci pisciano i cani.
Anche. Forse... Sì, perché in genere sta sulle bordure delle strade, quindi quando uno va in giro, naturalmente, siccome noi siamo molto civili, gli animali li portiamo a spasso e poi dopo li lasciamo fare quello che gli pare. Quindi lungo le strade sarebbe meglio non raccoglierli, non so dove l'hai preso.
Lungo la strada.
In un bellissimo campo fiorito.
No, l'ho preso lungo una strada, ma forse è anche un'economia circolare, cioè il cane ci fa la pipì e noi ci fa fare la pipì, quindi...
Sì, però dopo a noi ci fa anche male, perché...
Mi sa di sì, ma parlateci anche un po' di voi, come siete arrivati a fare, a instaurare questa collaborazione e poi avere anche questo successo? Perché poi per chi non lo sa lo diciamo, voi siete anche molto conosciuti sui social con i contenuti che fate, siete dei divulgatori, tu soprattutto un divulgatore agronomico.
Sì, io no.
Tu no, però gli dai una mano, però gli
io sì, certo, sì,
però gli dai una mano.
Divulgatore, poi.
Prendi i meriti che ti spettano.
Beh, no, senza il regista.
Allora, di base, sì, diciamo, qualcuno all'inizio ci chiamava, siete diventati dell'influencer? Adesso no, perché sennò poi la gente ti guarda male, comincia a pensare che rubi. Okay. Noi ci siamo classificati come agri divulgatori, almeno rientriamo anche in qualche termine un po' più italiano, visto il tema anche molto territoriale, siamo territoriali anche nel nome. E no, niente, abbiamo fatto questa pagina... Diciamo, io l'avevo aperta un annetto fa, mettevo le foto dei fiori come tarassaco, la gente non fregava niente. Poi dopo lui, invece, che ha lo studio di regia, ha detto, ma perché non facciamo qualche video? E infatti abbiamo cominciato a fare i video, naturalmente i primi l'ho cancellati perché per una questione d'immagine.
Ci sta. Cioè,
ero tutto preciso, sembravo uscito da un catalogo, tipo, per fare questa cosa prendiamo qui, molto professore.
Ma forse qualcuno ancora c'è, dai.
No,
andate facciamo, tutti
no,
a cercarlo.
Dopo li cerchiamo.
No, non serve. E dopo invece, verso gennaio, così abbiamo cominciato a fare video un po' più in dialetto, un po' più terra-terra, veraci, e abbiamo creato una bella community. La gente ci scrive, ci sta molte interazioni, la gente ci chiama, ci chiedono di continuo qualsiasi informazione esistente sulla faccia della terra, se arriva, se no certo. Basta a un certo punto, e siamo arrivati a 60, oltre 60.000 persone, 61, mi sembra 61.
61 è qualcosa.
Io sapevo 66.
No, 66 è molto troppi.
No,
61.
Ci arriverete. Piano piano.
Bello. L'obiettivo è dominare il mondo, adesso un passo alla volta.
Un pezzo di terra.
Sì, sì.
Alla volta.
È bello vedere come riuscite a comunicare a più persone, a più target. Tu insegni, giusto?
Sì, io lavoro all'agraria Macerata, che faccio il docente, Diciamo che anche ho visto un'evoluzione, perché prima era, scusate il termine, che palle, che qui è arrivato broccolo con le piante, perché quando uscivo io c'era il riconoscimento piante, era una lagna. Invece adesso che lo vedono sui video, ti cercano anche gli studenti, oh, abbiamo visto il video, andiamo a fare quello. Oppure quando vai in classe tutti contenti, è entrato broccolo. Allora,
tu sei un insegnante pratico.
Sì,
da quello che...
il termine, la vecchia riforma era ITP, cioè insegnare tecnico pratico. Sì. Che poi dopo dentro la scuola sei considerato un mezzo stupido, perché... Sì. Se non fai la materia dietro la cattedra non ti considera niente. Però in realtà è un lavoro molto bello, molto anche difficile, perché oltre a tutta la teoria c'è anche tutta la pratica da sapere. Certo. Quindi quando vai fuori si fa tipo la potatura, non è che guardi una pianta, oh, taglio lì, taglio là, ho fatto, c'è tutto un sistema per stargli dietro. Quindi è un lavoro difficile, però dà anche tante soddisfazioni.
No, dà tante soddisfazioni. Io aprirei una piccola parentesi, che secondo me, e ci tengo molto, è un nuovo modo di fare insegnamento, secondo me importante, anche per rinnovare dal basso la scuola. I ragazzi secondo me hanno sempre più bisogno di essere stimolati in modo diverso, quindi... Non so se te viene che
sì,
cosa.
La cosa principale è che, comunque, ad esempio, una piccola nota della nostra provincia, la provincia di Macerata, se non sbaglio, dall'ultimo computo, dalle terze medie, se non si chiama più terza media, però dalle medie, oltre il 70% dei ragazzi vanno al liceo. Pensando, perché forse c'è ancora la mentalità sia da parte degli insegnanti che da parte dei genitori, che chi è che fa il liceo è una scuola elitaria, diventi la classe dirigente come stile libro cuore, che certo. Se studi al liceo diventi importante, mentre in realtà se studi al liceo poi dopo sì, hai una formazione molto diversa rispetto all'istituto tecnico per quanto riguarda anche la forma mentis, tutto quello che vi pare, però dopo sei anche obbligato per l'università. Non tutti, io su questo dirò una cosa che magari è un po' controcorrente rispetto alle attuali linee guida della scuola. Io sto per la dispersione scolastica, nel senso, se uno non gli piace la scuola, non ci si applica, non lo sa fare, che senso c'ha che sta all'interno dell'istituzione? Vai al lavoro, c'è tanta gente che con all'epoca la quinta elementare, terze medie, che magari a scuola non davano il loro meglio, ma nel mondo del lavoro hanno creato delle industrie, delle imprese formidabili, perché avevano un'inventiva che nella scuola non era applicata. Quindi anche l'istituto tecnico può dare un avvio per attività lavorative, per attività pratiche, che non per forza significa poi fare uno studio secondario. E la scuola, ad esempio io all'Agraria, noi diamo una formazione che è a 360 gradi, sia per l'ambito scientifico, ma anche per tutta la parte poi letteraria, per tutte le discipline umanistiche. Abbiamo dei professori che sono formidabili, hanno scritto anche libri importanti, c'è un collega che è stato anche al Quirinale premiato il mese scorso. Wow. Quindi è una scuola bellissima, che come tutte le scuole, quasi tutte belle, però la nostra è più bella.
Ma quindi
oggi sto io.
A maggior ragione, ma quindi è importante far sì che i ragazzi sin da piccoli, insomma, si sentano partecipi di un qualcosa. Tu ci hai raccontato che sei cresciuto a Fontespina, nella zona di Civitanova, e che grazie ai tuoi nonni ti è cresciuta questa passione. Quanto hanno inciso loro nel tuo percorso?
Allora, come tutte le cose, se uno ha la passione, chi ce l'ha, ce l'ha, però va anche coltivata, in particolare le piante, proprio coltivata. E io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che ci ha avuto sempre le radici letteralmente con la terra, e noi avevamo anche un sacco di terra, quindi come diciamo, diversi terreni. E mio nonno e mia nonna sempre in campagna, io fin da piccolo con gli animali, l'ho viste tutte, quindi adesso c'è il benessere animali. Ho visto cose che voi umani, cioè cose che adesso veramente se scappa fuori la Branvilla, ci mette in galera, ma anche altri tempi. Poi sì, io ho avuto la fortuna di vivere in campagna, nonna mi ha sempre aiutato in questo percorso, abbiamo visto tantissime le piante fin da piccolo, ma ha imparato a riconoscerle. Poi a scuola ho avuto la fortuna che i miei genitori non mi hanno per nulla influenzato sulla scelta della scuola, quindi sono andato deciso sull'Agraria. Io sono la quinta generazione che va a Macerata, il mio trisnonno è stato il primo a diplomarsi. E poi anche il fatto che ho avuto degli insegnanti che mi hanno fatto appassionare la materia, quella è la cosa principale. Infatti io cerco, per quello che posso, di dare il massimo a scuola, perché se tu hai uno studente fai vedere che tu sei appassionato di quel tema, lo appassioni anche te. Cioè, noi prendiamo in giro, che adesso è diventato anche un collega, che è un nostro insegnante, che ci ha avuto un modo un po' strano di porsi, che io un po' anche imito sui video. Se non era per lui, cioè delle materie difficilissime, che poi noi ha soprannominato T-Rex perché era il tirchio coi voti, quindi tipo coi braccetti corti, ma c'aveva una capacità anche di far appassionare per la materia favolosa, quindi...
Questo è molto importante, soprattutto in questa età, proprio come dicevamo prima, perché le persone sono importanti per trasmettere le passioni e farle uscire. Tu invece, Vittorio, come hai scoperto la tua passione?
Allora, diciamo che io dal punto di vista registico facevo video anche prima, diciamo verso i 16 anni ho iniziato con i primi video anche amatoriali.
Adesso quanti anni hai?
22.
Ah, come noi, ah, bene, sì, perfetto, sì. Siamo giovanissimi.
E poi diciamo che io ho fatto l'agraria, quindi ho conosciuto Francesco sia come uno studente, io facevo il primo, lui il quinto, e poi l'ho conosciuto come professore. E wow, bello. Quindi diciamo, abbiamo avuto tutta questa escalation e poi l'ho rincontrato come amico, poi siamo diventati amici e diciamo che appena ho finito l'agraria, che come materie non erano proprio le mie, e ho subito cercato di raccimolare l'attrezzatura che serviva per iniziare a fare video e piano piano sono arrivato ad aprire lo studio.
Ah, quindi tu hai lo studio sempre a Civitanova?
No, io sono di Potenza Picena, ho lo studio, sì, studio a Potenza.
Ok, quindi poi per vedervi vi dovete mettere d'accordo praticamente.
Sì, tanto è 15 minuti.
Vabbè, fate.
Io faccio tipo il saprofita, come, cioè, vivo a sue spese.
No.
Beh, io avrei una domanda per entrambi, perché comunque siete comunque giovani, siamo praticamente coetanei. Siamo praticamente coetanei e non si smette mai di sognare. Qual è il vostro sogno, il vostro obiettivo da un punto di vista registico e anche da un punto di vista, non so, o di insegnamento o anche di divulgazione?
Prego.
Vai, prego.
Beh, tra virgolette, il sogno sarebbe realizzare un brand, un'identità con Francesco, e sarebbe bello averci come diciamo meta finale, far conoscere a Francesco a più persone possibili, perché
Io vorrei fare tipo Miss Italia, allora io vorrei la pace nel mondo, che tutti si volessero bene. No, allora, principalmente, se vogliamo essere sinceri, io mi piacerebbe avere la scuola, sì, è bella, mi piace anche tantissimo come, diciamo, come attività lavorativa, l'unica cosa che è stressante. Tanti pensano, l'insegnante che si lamenta, fa già 3 mesi di vacanze, a parte io sono precario, quindi il mio stress deriva proprio dal lavoro. E poi anche il fatto che, per quanta passione ci metti, comunque la scuola negli anni cambia e può sembrare quasi una cosa comune, ai miei tempi non era così. Io mi sono diplomato nel 2016, quindi non è passati 20 anni, però la scuola è cambiata moltissimo e non so se in bene oppure in peggio, perché su tanti cose i ragazzi sono molto, forse colpa anche del Covid, sono un poco, diciamo, no, invogliati. Però infatti io ce la metto tutta per cercare di dare una svegliata, però diciamo mi piacerebbe avere qualcosa un po' più anche in mano, più che puoi toccare, quindi anche una piccola azienda, riuscire a magari a fare qualche progetto a livello territoriale. Quindi ecco, adesso va tanto, si utilizzano molto gli agriturismi, però io, a me piace la realizzazione dei liquori, fare delle piccole trasformazioni, quindi mi piacerebbe riuscire anche a fare qualcosa su questo tema, naturalmente da abbinare alla scuola. Poi dopo quello lì è tutto da vedere. Se mi richiama vorrei continuare anche a scuola, però. E io infatti un appello alla preside, se è in ascolto, l'anno prossimo si ricordi che ci sono anch'io.
Che poi sei anche enologo tu.
No, io sono enotecnico.
Enotecnico, perché, che differenza? Io non lo so, allora, perdona, qual è la differenza.
Ma ci mancherebbe, no, ci tengo, perché sennò il mio insegnante mi mena. L'enologo di base è una persona che è laureata in enologia, quindi chi è che ha fatto un percorso universitario in enologia, alla fine diventa enologo. Il mio, io ho fatto un percorso di specializzazione, invece di aver fatto che 5 anni di superiori, ho fatto 5+1, e un anno aggiuntivo sarebbe una cosa tipo, adesso fate l'ITS, sarebbe l'Istituto Tecnico Superiore. È un'abilitazione professionale che è appunto l'enotecnico, come c'è ad esempio infatti su tutte le cose, il geometra e l'architetto, noi abbiamo l'enotecnico, e quindi è una persona che può, di base, se tu sei iscritto all'ordine sei un pubblico ufficiale, quindi tipo se io faccio un'analisi di una botte, faccio un'aggiunta di un prodotto, cioè i miei sigilli, la chiudo, nessuno può toccarla finché io non la riapro. E anche perché ad esempio molti pensano, il vino, chissà che ci sta dentro. da 50 anni a sta parte al vino le cose si tolgono, quindi ad esempio se c'è il metallo io ci posso anche mettere il cianuro dentro per levare il metallo, quindi alle base rischieresti anche di ammazzare la gente, quindi allora ci sono delle attività che possono fare solo determinate figure come gli enotecnici o gli enologi. Troppo il microfono, se no. Tutti, qualsiasi persona, basta che fa un piccolo corso, può andare a lavorare in cantina, fa tipo il cantiniere, l'enotecnico, l'enologo devi studiare, perché se no non lo puoi fare. Quindi ecco, un'abilitazione professionale.
Certo,
che
certo.
Io non faccio, perché attualmente lavoro a scuola, quindi non faccio la libera professione, però chi lo sa.
Quindi è importante avere una giusta formazione, insomma, essere preparati e tutto il resto.
Quello vale su ogni ambiente della vita, la giusta formazione permette di non fare cavolate, anche perché soprattutto quando noi parliamo... in agraria in particolare si parla in generale degli alimenti,
certo.
Quindi tutto ciò che è poi per un consumatore ci vuole la testa sulle spalle, perché quando uno fa sia un'analisi, quindi io garantisco quello che c'è sta dentro, quando faccio un'aggiunta, una correzione o una trasformazione, io faccio delle attività che poi l'utente finale è un consumatore, quindi non è che alla fine se faccio una statua a me sbaglio rimane pesa lì, posso dire pure sono un artista, sì quel danno era voluto perché volevo creare la vedere la differenza nella realtà, invece se io mi sbaglio a fare un'analisi che invece che 10 grammi ce ne metto 100, dopo quello che lo consuma mi fa la denuncia se campa ancora.
Ma io la dica artistico.
È una mia nota che volevo mettere.
Quindi è importante anche saper sensibilizzare il pubblico e far sapere alle persone quali sono i rischi, quali sono le responsabilità che ognuno deve avere.
Ognuno, sì, innanzitutto la responsabilità principale che ognuno di noi ha è informarsi su quello che fa, quello che consuma, quindi quando c'è l'etichetta leggere quello che c'è dentro, e qui se parliamo di alimenti, però non bisogna neanche poi demonizzare, certo, tutto quello che troviamo, perché poi puntualmente basta che uno legge su internet che è una cosa... che ne so, è cancerogena e subito ecco vedi questo c'è mazza, faccio l'esempio più classico, all'interno io faccio broccolo di cognome, all'interno dei miei parenti, quindi tutti i broccoli, cavoli da parte di questa famiglia, ci sono delle sostanze che sono fortemente antitumorali, quindi ad esempio non mi ricordo come si chiama, faccio figuraccia, però ad esempio ci sono della famiglia dei cavoli, in generale fa bene per la salute soprattutto delle donne perché regola gli ormoni, quindi evita tumori mammari e tutti quanti i tumori legati agli ormoni, però quella sostanza l'hanno studiata guardandola meglio, invece è cancerogena, però è cancerogena se tu te ne bevi un secchio,
certo.
Quindi
certo.
Nei piccoli quantitativi anzi è benefica, quindi anche lì non è che uno legge una cosa su internet, ecco il cancerogeno, quindi la levo.
Come il dolcificante che sta nella Coca-Cola Zero, come si chiamava?
L'aspartame.
Certo, è cancerogeno se te ne bevi 300 al giorno.
Anche l'acqua, se ne bevi 5 litri in un'ora, muori di avvelenamento, certo, d'acqua. Quindi
la quantità fa il danno.
Sì, il veleno è la dose.
Quindi si può imparare da tutto, ma si può imparare anche dall'esperienza. Cioè, non so cosa ne pensate, cioè, si impara dallo studio, ma anche sulla vita vissuta. Cosa avete imparato l'uno dall'altro in questo percorso? Corso che vi accomuna?
Io principalmente che sono mastrigione devo stare attento con le attrezzature, perché
mastrigione sarebbe
sì che faccio i danni.
Okay.
Quindi io sono abituato a prendere una pianta, tiri su qua, sbatti, non succede niente, invece
la terra sull'obiettivo.
Vittorio che ha le attrezzature professionali mi rendo conto che non è che posso andare a fare il deficiente qua della... che poi tra l'altro anche lì io adesso sto fermo, non mi muovo tanto. Però normalmente quando faccio i video tutto qua, corri destra, sinistra, lui Boretto mi corre di dietro. Infatti qualcuno sui video ci scrive cambia regista, non si vede niente, ma mica lo sa quello Boretto che deve fare lui, deve stare dietro.
No vabbè, ma più che altro cioè, l'esperienza ci ha portato anche a capire che lui all'inizio era molto più impostato e sembrava veramente un bastone, invece adesso è proprio se stesso sui video. Le persone che ci incontra a volte dice «Oh, ma sei proprio così!» Sei tu praticamente, perché sui video è proprio lui, quindi...
Io ieri ho fatto un concorso per la scuola.
Oh, andiamo.
E mentre stavo in fila per il riconoscimento, tipo posto di blocco, altri di identificarsi, c'era una signora che mi guardava, poi tra l'altro il concorso era per una materia agraria, quindi tutti quelli, probabilmente la maggior parte dei video l'hanno visti, i video che faccio sulle piante, mi guarda e mi fa, ma tu lo sai che sei uguale a un ragazzo che fa video su internet? In teoria sono io, poi dopo non so se... Cioè, adesso comincia anche la parte che la gente riconosce per strada, che poi non ti riconoscono mai fino in fondo, quindi ti guardo di traverso.
Sei tu, non sei tu.
Dopo io faccio finta di niente, perché a parte ci rendiamo conto, perché pure quello ci ha guardato, quello ci ha riconosciuto.
Io faccio apposta. Oh, ciao Francesco Broccolo.
Oh, ciao Francesco Broccolo, quello che fa i video in accento civitanovese sui.
Sì, esatto.
Però quanto è bello, dai, anche a Sirolo.
Sì, a Sirolo c'era una...
Oh, dai, raccontate, visto che siamo in chiusura, che manca veramente un minutino, se ci raccontate, che ne so, qualche aneddoto che vi ha...
Allora,
che fa anche un po' simpatico.
Qualcosa... è bello che quando vai in giro la gente ti riconosce e la maggior parte... la maggior parte, tutti quelli che ci hanno riconosciuto, è sempre stati carichi di complimenti, quindi ti fa anche piacere, perché capisci che il servizio che dai è positivo e quindi la gente ti piace. E poi anche, ad esempio... anche qualcosa di divertente, tipo ci ha chiamato un'azienda che volevano dei video per delle protezioni per le piante qua, e ci hanno chiesto se facevamo, invece che il video in marchigiano, ce l'ha chiesto se lo facevamo in dialetto veneto, perché ha detto loro non lo capiva. Allora dopo lì dici
prova a fare il dialetto veneto.
Un'anteprima a Radio Roma.
Sì, facciamo il video.
Non so, no, non si può parlare così.
Sì, avevate tipo, molto bello il video, però noi non si capisce niente, potete farlo in dialetto trevisano.
Dialetto trevisano veramente bocciato.
Orribile, ma che... Certo. Io non... Io so, qua di Macerata, con la G, Macerata, ma posso mettere a fare un dialetto? Siamo belli, va.
Bene, siamo in chiusura. Io ringrazierei gli ospiti. Lore, non so se vuoi dire qualcosa.
Grazie
a voi.
Grazie mille, Francesco. Grazie mille, Vittorio. Siamo a Macerata, radio universitaria di Macerata. Quindi siamo riusciti a parlare un po' di natura, di primavera. E ringraziamo nuovamente gli ospiti. Mica tanto, però abbiamo lanciato un seme un po', e dal seme poi nascerà questo fiore.
Il motto della nostra scuola è: il seme sogna di essere pianta. Quindi
vedremo se diventeremo piante. Penso di sì, dai.
Grazie.
Grazie mille a voi.
Mille.
Buona giornata.